La scorsa domenica a Zurigo abbiamo cantato un inno per la prima volta, che è in collegamento con la Pentecoste, e credo che sarebbe bello se lo cantassimo anche oggi, tutte le 5 strofe. E chiedo di cantarlo in preghiera. Chiedo a tutti i traduttori di tradurlo adeguatamente in ogni lingua. Dove il nostro fratello Eric Smith, mi piacerebbe che lo cantasse lui ora. Vorresti farlo, fratello Harry? No, Eric è qui, molto bene. Cantate semplicemente con noi il cantico numero 132. Cantico numero 132.
Mit heil'gem Geist und Feuer,
battezza con lo Spirito Santo e col fuoco i tuoi figli da vicino e da lontano.
Heiland treuer, dienen in der ernsten Zeit,
affinché noi, o Salvatore, possiamo servirti più fedelmente in questo tempo così serio. Dona non solo doni, ma dona i frutti per mezzo dello Spirito che opera in noi.
Che
ognuno possa rinunciare volontariamente alla forza della carne.
Nur durch den Geist, der sie uns schafft, dass ein jeder gern verzichte auf des Fleisches Kunst und Kraft. Tauf mit heil'gem Geist die jungen Kinder Gottes,
gründe sie,
dass sie sich in neuen Zungen
affinché ti lodino in nuove lingue in ogni tempo. Fai di loro dei profeti, Signore, che lo Spirito possa usare come tu desideri quelli a cui piace servirlo, ai quali piace pure rimanere tranquilli.
Battezza
con lo Spirito Santo gli anziani che sono già stanchi del loro camminare, che non vengano meno nell'amore. Rinfrescali, Signore. Rivela pienamente i tuoi misteri tramite sogni e visioni. Che il tuo Spirito operi in noi quello che la tua bocca ci ha promesso.
Battezza
con spirito e potenza i messaggeri che tu hai mandato. mandato,
dass sie all die geistlich Toten lösen von der Sündenlast.
Che siano sciolti da ogni morte spirituale, dal peso del peccato.
Das durchdringt das
Prendi la loro parola, una spada, un martello che penetra e guida al ravvedimento, che dà ristoro alla miseria che attraversa il mondo.
Das durchdringt das große Wirt und behebt den großen Jammer, der sich durch die Welt erstreckt. Tauf mit heiligem Geist auf Eure, die du schon mit ihm behältst.
Quelli che sono già stati battezzati, che siano un gregge consacrato come tuoi sacerdoti. Usa tu stesso i doni dello Spirito. Prendici pienamente. Ci avrai pienamente, che possiamo essere ripieni del tuo Spirito. A questo noi diciamo Amen. Un cantico meraviglioso, e ogni strofa ha qualcosa in essa. Abbiamo naturalmente la promessa, già nell'Antico Testamento, che Dio negli ultimi giorni avrebbe sparso il suo spirito sopra ogni carne. E noi abbiamo la conferma nel Nuovo Testamento che ciò è accaduto. Di recente c'è una frase nella mia mente: la parola di Dio produce fatti. Tutto ciò che il Signore ha proferito è accaduto. Ogni cosa che Egli ha promesso giunge a compimento. Se noi guardiamo alla narrazione in merito alla creazione e se riflettiamo solo per un momento su ciò che la parola di Dio compie realmente, noi ritorniamo indietro a quello che il fratello Graf ha già menzionato: non più miscuglio, ma essere separati sotto la guida dello Spirito Santo nella parola di Dio. E se è stato ancora detto quello che del continuo il fratello Branham ha enfatizzato, entrambi saranno così vicini: una è la parola originale e l'altra è l'interpretazione. Non si deve andare lontano. È stato così sin dall'inizio. È accaduto così nel giardino dell'Eden. Il Signore Dio parlò e il nemico venne e la parola annunziata egli la usò a modo proprio ed ebbe luogo l'interpretazione ed anche la caduta. Dunque, non le interpretazioni, ma l'originale parola di Dio possa dimorare in noi, affinché
seine Schöpferkraft, seine Erlöserkraft noch einmal vor Augen geführt bekommen.
Possiamo vedere ancora una volta la potenza di Dio. Lasciate che vi legga in Genesi capitolo 1, solo alcuni versi. Genesi capitolo 1, noi leggiamo dal verso 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Quale condizione senza speranza! E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ed ora viene la cosa meravigliosa. E Dio disse: sia la luce. E la luce fu. La parola parlata nel momento successivo divenne un fatto compiuto. Dio parlò e la cosa avvenne. Egli comandò e la cosa avvenne. Le tenebre coprivano le acque. E Dio disse: sia la luce. Fino a questo giorno rimane in questo modo. L'ordine della creazione divina rimane in questo modo e ci mostrerà ogni giorno, ogni ora, l'onnipotenza di Dio. E al riguardo ci mostra che ogni parola che Dio ha proferito sfocia nella realtà, diventa un fatto. Ci si deve immaginare questo ancora una volta, una condizione senza speranza. E il Signore Dio proferisce una parola di potenza. E nel momento successivo la condizione senza speranza termina. Il Signore Dio disse: sia la luce. E la luce fu. E la cosa successiva, Dio separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Io leggo un po' più avanti. Per mostrare ancora una volta la potenza di Dio e la potenza della sua parola, affinché possiamo comprendere oggi che la parola di Dio, l'onnipotenza di Dio è in essa. E qualsiasi cosa Dio dice deve ed avrà luogo. Nel verso 6 noi leggiamo: poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. E così fu. Dio lo disse ed accadde. Nel verso 8, Dio chiamò la distesa cielo, fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Ciò mi sopraffà. La parola di Dio opera dei fatti. La parola di Dio non ritorna mai a vuoto. La parola di Dio compie ciò per cui è stata mandata. Immaginate soltanto per un solo momento l'universo infinito. È collegato a ciò che nulla era là. Parlando riguardo ad Ebrei capitolo 11, che Dio, tutto il mondo, tutto l'universo, Egli l'ha portato l'esistenza dal nulla tramite la sua parola potente. Fratelli e sorelle, questa potenza è tuttora con Dio. E la sua parola, così è scritto, il nostro Signore porta l'universo tramite la sua parola potente. E dopo abbiamo la promessa, cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Sia in Isaia capitolo 40 verso 8, sia in 1 Pietro capitolo 1 verso 23, la parola di Dio rimane per sempre. E Pietro dopo risalta, e questa è la parola che vi abbiamo annunziato. Noi non predichiamo interpretazioni, noi predichiamo la parola di Dio. Noi crediamo con tutto il nostro cuore che la Chiesa deve ritornare al principio. Tramite la potenza di Dio sarà riportata indietro, poiché questa è la promessa in Zecharia capitolo 4. Non accadrà né per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio. Ma se noi ci ricordiamo oggi dell'effusione dello Spirito Santo, il mondo ha celebrato Pentecoste la scorsa domenica, una vacanza pubblica, ma Pentecoste è un'esperienza. Un'esperienza di salvezza di grande importanza. La Chiesa era stata redenta sulla croce del Calvario. Il nostro Signore scese all'inferno e il terzo giorno risuscitò. Egli vinse la morte e l'inferno. Egli salì con ogni cosa e disse: io vivo e voi vivete pure. Dopo egli parlò 40 giorni con i suoi discepoli in merito al regno di Dio. E dopo rimasero solo 10 giorni fino all'effusione dello Spirito Santo, fino all'instaurazione della Chiesa del Nuovo Testamento, che fu riempita con la vita divina. Ecco come è iniziata la Chiesa, con l'effusione dello Spirito Santo, con l'opera soprannaturale in mezzo a quelli che udirono la parola per la prima volta. Tutti voi lo sapete, Pietro predicò il primo sermone, ed ecco che accadde. 3.000 persone, secondo Atti capitolo 2, verso 41, sperimentarono la loro conversione e furono battezzati. Continuamente, recentemente lo abbiamo enfatizzato, non è stata la forza del sermone, è stata l'opera dello Spirito Santo. La predicazione fu accompagnata dallo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio era all'opera durante il sermone. E tutti noi che crediamo con tutto il nostro cuore sappiamo che lo Spirito di Dio deve realmente operare ogni cosa. Egli deve convincere di peccato. Nessun uomo sarebbe in grado da se stesso di sapere cos'è il peccato. Nessun uomo sarebbe in grado di ravvedersi. Solo lo Spirito di Dio convince di peccato. Solo lo Spirito di Dio guida al ravvedimento. Solo lo Spirito di Dio guida in tutta la verità. E così noi vediamo che il nostro Signore ha chiamato realmente i Suoi servitori sin dal principio per portare dentro la raccolta. Egli, il seminatore, seminò il buon seme, e noi che siamo chiamati a predicare la parola e portarla nella raccolta, noi possiamo avere parte in quello che Dio fa nel suo regno. Al riguardo vorrei leggere principalmente due scritture. Una in Matteo capitolo 9, per mostrare che il Signore dapprima diede un incarico in generale e dopo nel capitolo 10 incaricò i 12 apostoli e poi nel Vangelo di Luca egli incaricò pure i 70, ma tutto è in collegamento con la raccolta che deve essere portata dentro. Matteo capitolo 9, qui leggiamo dal verso 36: vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. In realtà è così, che siamo diventati collaboratori di Dio, come Paolo ha scritto in Corinzi. Noi non edifichiamo il nostro proprio regno, non la nostra propria chiesa, ma siamo parte del regno di Dio, parte della chiesa di Gesù Cristo. Ora, al tempo della fine, dopo, in Matteo capitolo 10, nel verso 1, noi leggiamo: poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E dopo abbiamo, nel verso 8, dapprima il verso 5, questi sono i 12 che Gesù mandò. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Ecco come è iniziato. Dio ha iniziato con Israele e terminerà con Israele. Nel mezzo c'è il tempo per le nazioni. Dopo abbiamo la promessa, oppure in collegamento con quello, ciò che è scritto in Luca capitolo 10. E questo è molto importante per noi, che non soltanto 12 furono chiamati e mandati, ma che dopo ne furono mandati 70 con lo stesso incarico. Luca capitolo 10 verso 1: dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Ciò è veramente straordinario. Laddove il Signore vuole andare, là egli manda i suoi messaggeri affinché essi possano proclamare il suo messaggio, ed egli va con loro, egli va con loro, lo ripeto. Egli mandava i suoi discepoli laddove egli stesso voleva andare, ed egli li accompagnava, e dove accadeva? Che la raccolta era portata dentro. Verso 2:
E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Dio si è sempre preso cura che i suoi messaggeri predichino la sua parola. Fratelli e sorelle, in ogni epoca, ogni qualvolta Dio mandava un messaggio, c'erano uomini che lo portavano. E qui, di quelli che il Signore stesso aveva chiamato, è scritto di loro nel verso 16, in Luca capitolo 10: chi ascolta voi, ascolta me, e chi disprezza voi, disprezza me, e chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Qui abbiamo due cose, fratelli e sorelle. Non andremo nei dettagli, tuttavia sono stato molto criticato in tutto il mondo, e specialmente quando si tratta di portare dentro la raccolta. E dopo ci sono fratelli che leggono soltanto quello che realmente è accaduto proprio alla fine, come ci viene detto in Matteo capitolo 3. Matteo capitolo 3, qui è annunziata direttamente la fine, quando il Signore raccoglierà il suo grano nel suo granaio e quando egli arderà la pula con un fuoco inestinguibile. Matteo capitolo 3, qui si potrebbe leggere dal verso 10. E in questo collegamento Giovanni disse: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E dopo viene questo potente salto fino alla fine. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Qui abbiamo entrambi: l'inizio, il rivestimento con la potenza dall'alto per predicare il Vangelo, che diventa soltanto la potenza di Dio per quelli che credono. Così è scritto in Romani capitolo 1, che quelli che credono, per loro il Vangelo di Gesù Cristo diventa la potenza di Dio. Qui è scritto Romani capitolo 1 verso 16: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Fratelli e sorelle, noi abbiamo complessivamente tre speciali aspetti che devono essere inclusi nella predicazione. Il primo è la parte evangelistica, la proclamazione del Vangelo eterno di Gesù Cristo, che Dio personalmente era in Gesù Cristo qui su questa terra, e qui su questa terra dove hanno avuto luogo la caduta e la trasgressione, e dove tutta l'umanità è stata trascinata nella morte, qui in questa terra l'agnello di Dio è morto. Qui su questa terra il sangue divino è stato sparso, nel quale c'era vita divina, per redimerci è restaurarci nell'adozione come figli, affinché possa essere adempiuto quello che è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versi 10 e 11. Tutti quelli che non sono nati secondo la carne né da volontà d'uomo, ma che sono nati da Dio. Deve accadere. La proclamazione deve sfociare nella realtà. Se parliamo di conversione o predichiamo la conversione, allora il sermone, la predicazione, deve produrre una conversione in quelli che ascoltano la parola. Se noi predichiamo ravvedimento, allora la predicazione sotto l'opera dello Spirito Santo deve produrre, deve diventare un fatto. Deve diventare un fatto. La stessa cosa è con tutte le altre esperienze che possiamo fare con Dio. Noi abbiamo naturalmente il miglior esempio nella vita e nel ministero del fratello Branham. Nella prima generazione è stato Pietro, Paolo, i quali come uomini di Dio furono usati da Dio in modo speciale. Nel nostro tempo, e questo possiamo confessarlo liberamente e apertamente, è stato il fratello Branham. E Dio decide da se stesso quel che fa. Egli non chiederà ad alcuno, fino a questo giorno egli non ha mai chiesto ad alcuno, ed egli per sempre non chiederà mai ad alcuno, né in cielo né sulla terra. Egli non chiederà mai ad alcuno, non ha bisogno di alcuno che lo consigli. Egli stesso è il consigliere, il Padre Eterno, il Principe di Pace. Egli è tutto in tutti. Tuttavia, affinché noi possiamo udire e ricevere il messaggio di Dio, perciò Dio in modo soprannaturale, come non era mai accaduto prima, l'ha confermato e lo conferma di nuovo. È una cosa se un uomo dice qualcosa, ma è una cosa totalmente diversa se Dio è presente e quando Dio conferma la parola. Con Mosè, con tutti i profeti, è stata la legittimazione divina. Non era l'uomo di Dio, era Dio che poteva usare un uomo per rivelare la sua parola e la sua volontà al suo popolo. E noi riconosciamo che Dio doveva scegliere un uomo, non c'era altra via. Se egli ha dato la promessa, io vi mando, e paragona questo profeta ad Elia, prima che venga il giorno grande e terribile del Signore, allora Dio doveva farlo, non c'era altra via. Ogni promessa sfocia nell'adempimento. Ogni parola di Dio diventa realtà. Siamo sinceri, ritorniamo indietro al principio del Nuovo Testamento. Giovanni il Battista, un uomo promesso da Dio. Voi potete leggerlo in Matteo capitolo 3, potete leggerlo in Matteo capitolo 11, potete leggerlo in Marco capitolo 1, potete leggerlo in Luca capitolo 3, potete leggerlo in Giovanni capitolo 1, un uomo mandato da Dio. Tuttavia in primo luogo era la parola, e dopo accadde quello che la parola aveva predetto. E se Dio dice che egli avrebbe mandato il suo messaggero davanti alla sua faccia, questa è una cosa. Ma quando il tempo giunge a compimento, allora accade quello che Dio ha detto. Così noi abbiamo realmente la prova in tutto il Nuovo Testamento che ogni cosa che Dio ha detto, quello che Egli ha promesso, trova adempimento. È diventato realtà. Dio tratta solo con i fatti. L'abbiamo letto prima. Dio disse, sia la luce, un fatto. Cosa scrive Giovanni come introduzione nella sua lettera, quello che hanno visto i nostri occhi, quello che hanno udito le nostre orecchie, quello che hanno toccato le nostre mani della parola della vita, quello che abbiamo potuto toccare con le mani era là. Questo annunciamo a voi. Nel nostro tempo accade la stessa cosa, fratelli e sorelle, voi sapete molto bene, noi abbiamo più di 200 sermoni del fratello Branham disponibili in lingua tedesca, e nulla può rendermi più felice di quando odo che questi sermoni vengono letti, ed è stato così in tutti gli anni, ma in tale maniera, in modo così straordinario come nei tempi recenti, continuamente ho sentito persone quale tipo di benedizione i sermoni del fratello Branham diventano per quelli che li leggono in preghiera e in tranquillità nelle loro case e lasciano che la parola penetri in loro, e dopo diventa il cibo spirituale di cui siamo partecipi. Osservate, e in questo modo il fratello Branham, quale profeta, anche lui certe volte ha rimproverato le sorelle, egli le correggeva. Io non faccio questo così tanto, al massimo io leggo la Sacra Scrittura, predico il Vangelo e insegno le dottrine bibliche. Tuttavia, appartiene a ciò, che anche riguardo a questo ricevo ed accetto ogni cosa che Dio ha da dirci. Quando leggo in Deuteronomio capitolo 22 che una donna non indosserà abiti da uomo e l'uomo non indosserà vestiti da donna, se io predicassi questo, allora questo non si adatterebbe tanto a me. Ma se il fratello Branham dice: sorella, io ti avverto, non lasciare che lo spirito di questo tempo venga su di te, vestiti con moderazione, lasciati crescere i capelli, non essere come questo mondo, eccetera eccetera. E dopo, se per esempio quello viene letto e ciò ha parlato alle persone ed essi reagiscono, allora sono felice al riguardo. Tutti voi lo sapete, l'incarico realmente in modo duplice: da un lato di andare di città in città e predicare la parola, e per essere sincero non c'è nulla di più bello, e il fratello Smith ed altri fratelli possono testimoniare a riguardo, non c'è nulla di più bello di andare in altre città e trasmettere il consiglio di Dio, riassumendolo, per portarlo al popolo di Dio. Qui, in questo luogo, noi naturalmente andiamo sempre più in profondità nelle cose dottrinali, ma in tutto il mondo realmente il consiglio di Dio viene mostrato in ogni dettaglio, viene esposto, e così è fatto l'inizio, affinché le persone siano a conoscenza di quello che Dio ha promesso nel nostro tempo e quello che gli fa proprio ora. Tuttavia, ancora una volta ritorniamo indietro all'inizio, vale a dire che lo Spirito di Dio doveva essere all'opera. Persino in Genesi capitolo 1, se lo Spirito di Dio non avesse aleggiato sull'abisso, cosa sarebbe accaduto? Cosa sarebbe accaduto allora? Fratelli e sorelle, se Pietro avesse semplicemente parlato e lo Spirito di Dio non fosse stato presente e non fosse stato all'opera, cosa sarebbe accaduto allora? E se per esempio ritorniamo indietro a quello che significa Pentecoste, il covone dei primi frutti, tutti voi sapete che Dio nell'Antico Testamento egli preadombrò ogni cosa, ciò che sarebbe poi diventato una realtà. La Pasqua aveva il suo significato. La festa della raccolta aveva il suo significato. Il covone che veniva agitato davanti al Signore aveva il suo significato. In tutto l'Antico Testamento, quello che sarebbe accaduto con la Chiesa del Nuovo Testamento era stato già preadombrato. Lasciatemi leggere giusto alcune scritture per mostrarvi, basandomi sulla parola di Dio, come già nell'Antico Testamento fu posto il fondamento per quello che sarebbe accaduto nel Nuovo. Al riguardo, affinché l'abbiamo dall'inizio, la parola tedesca Pfingsten è la parola Pentecoste, e la parola Pentecoste significa cinquantesimo. Il cinquantesimo giorno, Pentecoste, significa cinquantesimo. Cinquantesimo. Il cinquantesimo giorno. E noi vedremo come le profezie della Bibbia, già nell'Antico Testamento, come ogni cosa fu messa in ordine, piazzata da Dio in ordine. Qui, in Esodo, capitolo 23, dal verso 14, Esodo, capitolo 23, tre volte all'anno mi celebrerai una festa. Osserverai la festa degli azimi, per sette giorni mangerai pane azimo, come te l'ho ordinato, e così via. Dopo, nel verso 16, osserverai la festa della mietitura. Noi ritorniamo indietro alla raccolta. La messa è grande, ma gli operai sono pochi. Qui abbiamo la festa della mietitura. Il covone delle primizie era consacrato a Dio. Andiamo avanti in Levitico, capitolo 23. Qui abbiamo ancora una volta l'ordine. Come ogni cosa nell'Antico Testamento, come ogni cosa è stata detta e fatta nell'Antico Testamento. Levitico, capitolo 23, dal verso 9. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta. Nel verso 11 dice: il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. L'agiterà il giorno dopo il sabato. Perché il giorno dopo il sabato il popolo di Israele era naturalmente vincolato al sabato. Il sabato era il segno del patto tra Israele e Dio, ma qui si tratta del giorno dopo il sabato. Quando è stato il giorno della risurrezione? Il primo giorno, il giorno dopo il sabato. Il sabato era un totale riposo, un totale riposo. Lì il Signore ripuliva di sotto, ma qui era un totale riposo. Tuttavia, dopo il primo giorno della settimana, egli risuscitò. Dopo qui, in Levitico, capitolo 23, dal verso 15, dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di spighe, conterete sette settimane intere. Conterete 50 giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione.
Und dann
porterete dai luoghi dove abiterete due pani per un'offerta agitata. Porterete dai luoghi dove abiterete due pani per un'offerta agitata. Cosa significano i due pani? Chiunque viene dalla campagna ed è abbastanza grande sa come il grano era raccolto con la falce e come le spighe erano legate insieme, come erano messe su e si intrecciava il covone. Ma qui il covone delle primizie deve essere così intrecciato e legato insieme in modo inseparabile, formando un'unità. Ma solo il comune delle primizie, fratelli e sorelle, Gesù Cristo è il primogenito e noi siamo nati di nuovo dallo stesso Spirito. Noi siamo ordinati a formare le primizie, il comune delle primizie. E noi vediamo che il giorno di Pentecoste essi erano di un sol cuore e di una sola anima. E allo stesso modo deve accadere con noi. Fratelli e sorelle, io personalmente non ho nulla contro se le persone portano qui le proprie opinioni. Io non ho nulla contro. Ma se dopo portano di nuovo con loro le proprie opinioni, questo non è buono secondo la mia opinione. Credo che tutti noi veniamo da diverse denominazioni, da diverse nazioni, da diverse culture ed abbiamo diverse dottrine che un tempo erano forse veramente preziose per noi. Tuttavia, con questo tutti voi potete venire qui, però dovete lasciarle qui. Tutti voi dovete lasciarle qui. Qui Dio vuole fare qualcosa di nuovo e qui non deve aver luogo più alcun miscuglio, nessun collegamento con strane dottrine. Noi siamo avvisati di questo. Nell'Antico Testamento erano le nazioni vicine con le quali il popolo di Israele non doveva mischiarsi. Oggi la Chiesa di Gesù Cristo, quale covone delle primizie, essa si separa senza alcun miscuglio. E con questo possiamo sussistere davanti a Dio. Lo ripeto ancora una volta. Ne possiamo portare qui ogni cosa, solo che dobbiamo lasciarle qui, portandole sotto la croce, dicendo: caro Signore, non sono qui per dirti la mia opinione, la mia veduta, sono qui per essere ammaestrato dalla Tua parola e dal Tuo Spirito. E dopo tutti noi arriviamo all'unità della fede e della conoscenza fino a quello che Paolo ha scritto ai Filippesi. Se qualcuno in mezzo a voi ha tuttora qualche difficoltà a comprendere, allora Paolo scrive: possa Dio rivelarglielo. Dunque, lasciate che riassumiamo di cosa si tratta. Nell'Antico Testamento, la raccolta, le primizie del grano, ci è stata mostrata. Gesù Cristo, quale chicco di grano, è caduto nel terreno ed è morto. Così è scritto in Giovanni, capitolo 12. Gli disse: se il chicco di grano non cade a terra e muore, allora rimane da solo, ma se muore, allora porterà molto frutto. E così è accaduto. Il Figlio di Dio è morto per tutti i figli e le figlie di Dio. Egli è il primogenito e noi siamo pure primogeniti per portarci avanti, per darci l'adozione di figli, per collegarci e unirci con Lui e gli uni gli altri. Io credo che accade sempre di più ora che sentiamo sempre più il collegamento gli uni con gli altri, fratelli e sorelle. Nella presenza di Dio ognuno esamini se stesso. Dopo non si tratta più del fratello tal dei tali o della sorella tal dei tali. Si tratta di voi, si tratta di me, si tratta di ognuno di noi. E se noi appariamo sinceramente, onestamente davanti al Signore dicendo: Signore, Tu ci hai dato il privilegio di far parte dei primogeniti, del grano che tu stesso hai seminato. Si potrebbe andare in Matteo capitolo 13, noi l'abbiamo detto molte volte in questo luogo, l'abbiamo letto molte volte. Il Signore è il buon seminatore, o per meglio dire il seminatore che semina il buon seme. Il campo è il mondo e i figli del regno di Dio sono la raccolta che deve essere portata dentro. Qui l'abbiamo in Matteo capitolo 13, versi 37 e 38. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che li ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Ora siamo mandati nella raccolta, ma proprio alla fine, e questo ve lo leggo, non sarà più un predicatore né un profeta, ma accadrà tramite Dio stesso, come è scritto in Apocalisse capitolo 14, in merito a queste due raccolte che avranno luogo proprio alla fine. Ma questa è una cosa totalmente diversa. Apocalisse capitolo 14, dal verso 14. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. In quel tempo io non voglio essere più sulla terra. Noi siamo qui ora dove una raccolta di anime è portata dentro. Per mostrare quel che è collegato a ciò, leggiamo dal verso 17 in Apocalisse capitolo 14. Poi dal tempio che nel cielo uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata, e un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. Io leggo questo con lo scopo perché i fratelli mischiano le scritture, non le piazzano biblicamente e dopo arrivano alle proprie interpretazioni. Fratelli e sorelle, la cosa più preziosa che Dio potrebbe darci è in primo luogo di avere riverenza davanti a Lui, riverenza davanti alla Sua parola e astenersi da ogni interpretazione. Noi lasciamo ogni parola di Dio così come è scritta, nel contesto in cui appartiene. E chiunque vuole alzare lo sguardo ha solo bisogno di leggere nell'Antico Testamento, nel profeta Gioele e nel profeta Isaia, Isaia capitolo 63, per conoscere quando saranno adempiute queste scritture che abbiamo appena letto. Io leggo soltanto alcune righe dal verso 2. Isaia capitolo 63 dal verso 2. Perché questo rosso sul tuo mantello è perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino. In Apocalisse 14 abbiamo letto del tino. Qui leggiamo di colui che calca il tino. Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino e nessun uomo di fra i popoli è stato con me, e via dicendo. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore, e così via. Questo è già il giorno dell'ira. Questa è l'introduzione nel giorno del Signore, nel giorno dell'ira, nel giorno della resa dei conti. Quel che concerne noi, noi siamo ancora nel tempo della grazia. Il Signore manda ancora operai nella sua messe e la sua raccolta è tuttora portata dentro, poiché nel momento in cui l'ultimo entra, allora si chiude la porta e dà luogo il ritorno del Signore. Dunque, noi abbiamo ricevuto il grande privilegio da Dio, ora alla fine del tempo della grazia, quale primizie di essere portati davanti a Dio, essendo consacrati a Lui. Per favore, non dimenticate, la parola di Dio sfocia sempre nella realtà, compie sempre ciò per cui è stata mandata. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta. Prima che lo menzioni, c'è la parte evangelistica, che è la chiara e pura parola di Dio, quale Evangelo eterno sia predicata, quale Evangelo che diventa la potenza di Dio per tutti quelli che credono il messaggio di Dio, che i prigionieri siano realmente liberati, che la potenza di Dio sia manifestata, quelli che sono seduti in prigione escano fuori. Questa è stata la predicazione del nostro Signore in quel tempo. Lo Spirito del Signore Dio è sopra di me, egli disse, per predicarvi la buona novella, che i prigionieri siano liberati. E dopo la parte di insegnamento. È proprio così importante. E Dio non permette alla sua Chiesa di camminare avanti e gli dice: fermati, da me, dice il Signore, viene l'insegnamento. Oggi ho detto pure nel nostro programma televisivo in lingua tedesca, non quello che i padri della Chiesa hanno deciso, è ciò che è stato dichiarato come dottrina apostolica, è chiamato apostolico. Le dottrine che sono state formulate nel terzo e nel quarto secolo, in quel tempo, ascoltate attentamente, in quel tempo, quando il paganesimo fu pressato nel cristianesimo, e il cristianesimo fu naturalizzato e dopo divenne una religione di Stato, in quel tempo iniziarono a formulare la Deità ed immaginare la Deità. Ed è scritto, tutti voi lo sapete molto bene, i cieli dei cieli non ti possono contenere. Chi vorrebbe spiegare Dio? È impossibile. Dio è spirito e Dio rivela se stesso. E colui che rivela se stesso a noi, noi lo riconosciamo. E Gesù Cristo, il nostro Signore, poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Dunque, se ora veniamo qui e crediamo che, per esempio, il credo di Nicea e Calcedonia ha la sua origine con gli apostoli, allora bisogna dire: questo non è giusto. L'origine della dottrina degli apostoli è in questo libro, in nessun altro libro sulla terra. E se dopo è scritto in Atti capitolo 2 verso 42 ed esse rimanevano nella dottrina degli apostoli, allora con questo non si intende dire quello che Atanasio o Agostino o qualcuno ha detto e formulato in un certo tempo, sia nel 325 a Nicea o nel 381 a Calcedonia oppure in altri concili, ma quello che è biblico e tutto quello che è scritto in altri libri non ha un diritto uguale con la Bibbia. Questo dobbiamo proclamarlo forte e chiaro. Dio parla alla sua Chiesa, realmente soltanto attraverso la sua parola, che teniamo nelle nostre mani e nel nostro cuore. Nella stessa maniera con il battesimo. Naturalmente non si tratta di argomentare le parole, si tratta di adempiere precisamente il grande incarico e battezzare come Pietro, Paolo e Filippo battezzavano. Cosa ne faccio di un battesimo trinitario che è chiamato nella storia della Chiesa come battesimo del credo romano? Noi non ne abbiamo bisogno. Per favore, perdonatemi l'enfasi su questo, ma l'ho detto per lo scopo di dire o per evidenziare che noi veniamo in questo luogo con varie vedute e opinioni e varie dottrine e dobbiamo lasciarle qui. Dobbiamo andare da qui con gli insegnamenti biblici. Dobbiamo andarcene da qui con un allineamento biblico affinché possiamo essere agitati davanti a Dio, essendo di un solo cuore e di una sola anima. Dopo, se la potenza dello Spirito Santo scende, allora accadrà come al principio, che migliaia, ed io realmente, onestamente, conto su ciò, conto che prima del ritorno di Gesù Cristo, in una tale raccolta di anime come mai il mondo abbia mai visto prima. Dio ancora una volta nell'ultimo tempo farà grandi cose, ma la Chiesa deve diventare il luogo di manifestazione di Dio. La Chiesa deve diventare il luogo dove la potenza di Dio possa essere manifestata. E tutti quelli che dopo ascoltano la parola di Dio durante il sermone saranno convinti dallo Spirito di Dio, saranno guidati al ravvedimento e sperimentano dopo la loro conversione tramite la sua grazia. Dunque, non solo il ricordo di Pentecoste, ma la promessa: io restaurerò tutte le cose, vi restaurerò di tutte le annate. Ogni cosa è stata divorata, come il profeta Gioele l'ha espresso. Il primo sermone, o uno dei primi sermoni del fratello Branham, è stato riguardo la parola del profeta Gioele. Probabilmente è stato persino il primo sermone che in quel tempo, nell'agosto del 1955, io ho udito, che Dio restaurerà ogni cosa, quello che la Chiesa del Nuovo Testamento aveva al principio. Lasciate che perseveriamo, crediamo, poiché la parola di Dio sfocia sempre nella realtà. Ed io ho detto prima, nell'Antico Testamento la promessa, nel Nuovo Testamento l'adempimento. Nell'Antico la progenie verrà, nel Nuovo è accaduto. La parola fu fatta carne ed ha dimorato in mezzo a noi. Giovanni, un profeta promesso, quando il tempo fu compiuto, egli venne sulla scena. Tutto ciò che Dio dice nella sua parola accadrà. Come dice un poema tedesco, la sua parola non inganna mai. Dio mantiene le sue promesse a Lui, il Dio onnipotente, che ora chiama il suo popolo da ogni popolo, lingua e nazione. Fratelli e sorelle, lasciatemi dire anche questo qui. Il giorno di Pentecoste c'erano 16 o 17 nazionalità diverse radunate. Persino la parola arabi è scritta nel libro degli Atti. Persino libici è scritto nel libro degli Atti, nel capitolo 2. Essi erano radunati da ogni nazione, vennero a Gerusalemme e lì accadde, perché Dio aveva dato la promessa. Fratelli e sorelle, lo domando a noi stessi, perché Dio ci ha chiamato da ogni popolo, lingua e nazione? Perché le frontiere sono state battute? Perché ogni cosa diventa come è diventata negli ultimi anni? Fratelli e sorelle, noi viviamo alla fine del tempo della grazia. E credetemi, continuamente un amen dall'assemblea sarebbe la giusta cosa. Sì, sarebbe la giusta cosa. Il Signore Dio ci ha destinato in questo tempo ad ascoltare la sua santa parola ed averla rivelata e piazzarla biblicamente. Anche il ministero del fratello Branham e tutto quello che egli ha insegnato, piazzarlo biblicamente, realmente non è rimasta una domanda alla quale non sia stata data una risposta. Non ci sono più cose enigmatiche. Noi ringraziamo Dio per la perfetta introduzione nella parola, nel piano di salvezza, senza i nostri propri sforzi. Noi abbiamo semplicemente creduto e il Signore ci ha ricevuti e ci benedice. Fratelli e sorelle, concludo con il pensiero: se noi possiamo credere quello che Dio ha promesso per questo tempo, con questo abbiamo l'evidenza che apparteniamo a quel gregge che è chiamato fuori, che è separato, che è preparato per il rapimento tramite la sua grazia. Anche questo l'abbiamo detto molte volte. Come Israele è radunato nella terra promessa, così il popolo di Dio, da ogni popolo, lingua, da ogni chiesa e denominazione, è radunato sotto il richiamo della parola di Dio, nelle promesse di Dio. Ed io vi dico, un giorno il rapimento sarà una realtà divina. Il mutamento dei nostri corpi sarà una realtà. La risurrezione dei morti sarà una realtà. Ogni cosa, esattamente ogni cosa che Dio ha promesso nella sua parola, sfocia nella realtà. E noi ringraziamo Dio. Anche il mutamento dei nostri corpi avverrà. Avverrà, credetelo, credetelo con tutto il vostro cuore. Il mutamento accadrà nel momento in cui suonerà la tromba di Dio e quando la voce dell'arcangelo sarà udita e quando il Signore discenderà. I morti in Cristo risusciteranno per primi e noi che siamo in vita saremo mutati. In merito alla salvezza non dobbiamo preoccuparci. Dio l'ha fatto. Ogni cosa è nella redenzione. E io dico chiaramente, la risurrezione del nostro Signore è la garanzia per la nostra risurrezione. La sua ascensione è la garanzia per la nostra ascensione. Egli è andato a preparare un posto per noi e verrà di nuovo per portarci a sé affinché possiamo essere laddove è pure Lui. Fratelli e sorelle, preziosi amici, possa il Signore Dio, tramite la sua grazia, mettere i pezzi di questa predicazione insieme per essere intera. Noi siamo chiamati fuori come covone di primizie, chiamati fuori, e siamo uniti insieme, diventiamo di un solo cuore e di una sola anima, e ci rendiamo disponibili a Dio, ci consacriamo a Lui affinché Egli possa avere il suo diritto nella Chiesa tramite la sua grazia. Noi crediamo con tutto il nostro cuore e Dio farà ogni altra cosa. A Lui, al nostro Dio, che ci ha amati così tanto e che ha dato la sua vita per noi sulla croce del Calvario, Egli è risuscitato. Egli ha realmente vinto ogni cosa. Come non ci darebbe Dio ogni cosa in Lui? Egli ci ha dato ogni cosa in Gesù Cristo, il nostro Signore. Benedetto e lodato sia il suo santo nome. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Forse cantiamo pure ora il coro ben conosciuto, Così qual sono.
Nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Non l'abbiamo detto? In primo luogo, Dio rivela il suo piano di salvezza donando le promesse, anche la promessa dell'effusione dello Spirito Santo. È avvenuto quando il tempo è stato adempiuto. fratelli e sorelle, la promessa è diventata una realtà divina. Luce e vita sono venute nella Chiesa e lo Spirito di Dio aleggiava e riempì ognuno con lo Spirito Santo. Essi parlavano in altre lingue, secondo come lo Spirito si esprimeva. E tutti si meravigliavano, Medi, Persiani, Elamiti, tutti si meravigliavano che le grandi opere di Dio erano proclamate. Fratelli e sorelle, anche noi siamo meravigliati che Dio ci riferisce in tutte le lingue dei miracoli che Egli ha fatto, dell'adempimento delle promesse. Naturalmente ciò raggiunge tutto il mondo e noi chiediamo a tutti quelli che sono uniti a noi e con Dio da un'estremità della terra all'altra, siate benedetti nel nome del Signore. Dio ha guardato con misericordia sul suo popolo. Egli si è rivelato a noi. Ha rivelato il suo piano di salvezza. Ha posto le promesse nei nostri cuori ed Egli vigila su esse per adempierle. Ed è accaduto e continua ad accadere finché l'ultima promessa troverà adempimento. Dio non è mai in ritardo. Benedetto e lodato sia il suo meraviglioso nome. Cari fratelli e sorelle, preziosi amici, ci sono oggi in mezzo a noi giovani o anziani, da qualunque nazione possa essere, c'è ancora qualcuno che non ha ancora consacrato la vita al Signore, che non ha ancora sperimentato una conversione, che non cammina ancora nella via dell'ubbidienza e della fede, che non è ancora entrato per la porta stretta, che non ha ancora ricevuto Gesù Cristo come personale Salvatore. Fatelo ora. Fatelo ora. Il Signore passa proprio ora. Egli bussa ad ognuno di noi. E dopo una parola a tutti quelli che sono ancora legati in vari modi e che non possono aiutare se stessi, non possono liberare se stessi. Con Dio ogni cosa è possibile. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli persino dice a tutti, oggi gli dice, venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, io vi vivificherò, io darò riposo alle anime vostre. Non solo l'insegnamento, non solo la parola della profezia, le cose che appartengono all'inizio devono in primo luogo trovare adempimento. Possa Dio dare grazia che questo giorno diventi un giorno di salvezza per tutti noi. E i nostri fratelli, anche in tutto il mondo, possano piazzare ciò che è inteso per la raccolta in cui noi, come operai, siamo stati chiamati. E cosa si intende dire con l'ultima raccolta? E il Signore affilerà la falce e falcerà la vigna della terra. E la getterà nel tino. Cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo pregare da questo luogo affinché Dio possa aiutare tutti i fratelli nel ministero in tutta la terra, che dia loro grazia di essere guidati in ogni verità per mezzo del suo Spirito, finché tutti arriviamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. È realmente l'opera del nemico, tramite interpretazioni, dividere il corpo del Signore continuamente. L'opera di Dio sta nel fatto che tutti prestano ascolto alla voce del buon pastore, ritornando al Signore, lasciando che conti soltanto la parola di Dio e in questa parola essere santificati. Possa accadere innanzitutto con noi che predichiamo la parola e dopo con tutti quelli che ascoltano la parola di Dio dalla nostra bocca. Cari fratelli, in tutta la terra, il ritorno di Gesù Cristo è molto vicino. Non siate un ostacolo, ma siate ministri che tolgono ogni ostacolo dalla via, ogni pietra d'inciampo, toglierla dalla via, affinché la gloria di Dio possa essere manifestata. Ogni interpretazione è una pietra d'inciampo e perciò tutte le interpretazioni devono essere rimosse affinché possa essere preparata la via al Signore e così la gloria di Dio possa essere manifestata in mezzo al popolo di Dio, in modo che la fine possa essere e sarà come è stato l'inizio. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Alleluia.
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 Alleluia. Alleluia.
Grande Dio, veniamo con tutti quelli che ora consacrano la vita a Te, quelli ai quali Tu hai parlato, a quelli che hai chiamato. Io Ti prego di rivelarti loro, continua a parlare con ognuno di noi, affinché tutti noi siamo ammaestrati da Dio, affinché Tu possa guidarci in ogni verità per mezzo del Tuo Spirito. Prezioso Signore, dammi la grazia di riconoscere quello che è nella Tua via. Donaci tutta la grazia di esaminare noi stessi nella Tua presenza e di venire a Te. Noi abbiamo un solo desiderio, oh Signore, abbi il Tuo diritto con ognuno di noi e dopo con tutta la Chiesa, affinché la potenza di Dio e la gloria di Dio possa essere manifestata nella Chiesa di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io Ti ringrazio, poiché Tu salvi i perduti, guarisci i malati e liberi quelli che sono prigionieri. È compiuto. E Tu riveli a noi Te stesso. Abbi la Tua propria via con tutti noi.
Alleluia.
E tutto il popolo dica alleluia.
Alleluia.
E in tutto il mondo dicano alleluia.
Preis und Ehre. Preis und Ehre. Preis und Ehre. Sei Gott im Herrn. Alleluia. 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 Alleluia.
Cantiamo O è Gesù, O è Gesù.
O è Gesù, O è Gesù, O è Gesù. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. Halleluja, Halleluja, Halleluja.